Ben sintonizzati sulle frequenze di Radio TNA. Stiamo per presentarvi Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del comprensorio ternano in un programma prodotto da Radio TNA Terni.
Eccoci qua, bentornati a questo appuntamento medievaleggiante con queste musiche abbastanza tipiche del periodo appunto dei cosiddetti secoli bui. Lo abbiamo messo apposta questo tipo di brano perché oggi parleremo ancora del Codice da Vinci, è una specie di seconda parte del Codice da Vinci, potremmo definirlo il Codice da Vinci 2, la vendetta, insomma qualcosa del genere, anche se naturalmente poi ognuno di noi che ha letto il libro o che ha visto il film si fa un'idea sua, come è giusto che sia. Prima però di questo, so che Arnaldo, che è qui con noi ovviamente come ogni settimana, deve dare alcuni appuntamenti importanti per la diocesi. Prego Arnaldo.
Sì, oggi è puntata come la settimana scorsa, adesso in onda Notes Diocesi, quindi diamo anche qualche appuntamento, meglio ne diamo uno su tutti che è particolarmente importante perché parliamo di un grande evento a livello nazionale, anzi internazionale, che si svolge in questi giorni a Terni. Sto parlando del convegno ecumenico nazionale, ma che rappresenta appunto una tappa intermedia verso la grande assemblea ecumenica europea che si svolgerà a Sibiu nel 2007, Sibiu sta in Romania. Dunque, voi ovviamente tutti sapete che il vescovo di Terni è anche presidente della commissione della Conferenza Episcopale Italiana per l'ecumenismo e il dialogo. Quindi, quindi è per questo motivo che poi è stata scelta ovviamente Terni per questa importante assemblea. Si tratta del terzo convegno ecumenico nazionale perché sono state tre tappe appunto di questo convegno italiano che preparano questa grande assemblea che si svolgerà in Romania. La tappa italiana, in questa tappa appunto ternana italiana, si chiama I cristiani e l'Europa. Al centro del convegno c'è la carta ecumenica e in particolar modo il rapporto dei giovani con la carta ecumenica. Questo convegno è organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana in collaborazione con la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e il Patriarcato Ecumenico dell'Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e di Malta ed esarcato per l'Europa Meridionale. Insomma, sostanzialmente, detta in parole povere, la Chiesa Italiana, le Chiese Protestanti, la Federazione delle Chiese Protestanti in Italia e il Patriarcato, la Chiesa Ortodossa Italiana, sostanzialmente, insomma.
Molti soggetti coinvolti, dico.
Sì, tutti praticamente i soggetti cristiani che, certo, ci sono in Italia, quindi tutte le varie confessioni. Noi sappiamo appunto che i cristiani sono divisi nel mondo tra cattolici che hanno appunto una chiesa unica, sappiamo, tutti sotto il Papa, quindi è la più compatta oltre che la più numerosa. Gli ortodossi, sapete che sono uniti, si sentono una unica chiesa, anche se da un punto di vista organizzativo, diciamo, sono invece divisi in chiese nazionali, non hanno un unico papa, cioè ci sono i vari patriarchi, quindi c'è il patriarca il più importante, il più prestigioso storicamente, il leader degli ortodossi, il patriarca di Costantinopoli, certo, il più importante invece a livello numerico, il patriarca di Mosca, il patriarca russo. Però ecco, anche in Italia abbiamo un patriarca, un vero metropolita, per dire, perché è una regione un po' meno importante ovviamente per la Chiesa ortodossa. I protestanti invece hanno tante chiese diverse, ognuna completamente indipendente, però collaborano molto tra di loro, molto più di quanto noi collaboriamo con loro. Per questo motivo ci sono proprio delle federazioni che poi uniscono tutti. Anche a Terni, per esempio, i protestanti stanno insieme, valdesi, metodisti, pregano insieme, hanno un unico pastore. Allora, il convegno si è aperto il 5 giugno, quindi lunedì, si conclude mercoledì 7 giugno e tra i molti relatori che ci sono, io non vi faccio l'elenco completo ovviamente, però vi segnalo la presenza di alcuni personaggi importanti, non solo a livello italiano ma anche a livello europeo, dicevo appunto. Quindi tra i relatori di questo convegno c'è Gennadios Zervos, che è appunto il metropolita dell'Arcidiocesi Ortodossa d'Italia, c'è ovviamente Monsignor Vincenzo Paglia, c'è Jean-Arnaud de Clermont, che è il presidente delle conferenze delle chiese europee, Quindi appunto lui è il leader, diciamo, dei cristiani europei, certo, in qualche modo. Poi c'è c'è anche Gianni Long, che è appunto il presidente dei protestanti italiani, della Federazione delle Chiese Protestanti in Italia. Tra questi appunto c'è stato un concerto nella cattedrale, ci sono momenti di preghiera nelle varie chiese. Noi sappiamo che a Terni abbiamo una chiesa protestante, appunto, che è in Via della Vittoria, abbiamo una chiesa che è affidata, anche pur essendo una chiesa cattolica, il vescovo l'ha affidata alla comunità rumena ortodossa presente a Terni, che è la chiesa di Sant'Alò. Mm-hmm. E poi ci sono ovviamente le varie chiese cattoliche, quindi i momenti di preghiera si svolgono in tutte e tre le chiese. Mm-hmm. Ad organizzare ovviamente la commissione diocesana per il comunismo e il dialogo, diretta da Don Enzo Greco e da Emanuela Buccioni. Tra appunto i relatori vi segnalo anche Monsignor Aldo Giordano, che è il segretario generale del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee, ovvero, se vuoi, insomma, è l'equivalente di Betori in Europa, cioè è il numero due, diciamo, dei vescovi in Europa. Ovviamente il numero uno è il presidente, no? Certo. Sappiamo come in Italia c'è Ruini e c'è Betori.
Insomma, ci sono un sacco di personaggioni, ecco,
molti personaggi, molti momenti appunto sia di preghiera che di discussione, gruppi di lavoro al centro dei quali c'è appunto la carta ecumenica, vespri ovviamente, appunto ci saranno, per esempio martedì, oggi ci sono i vespri ortodossi presso la chiesa di Sant'Alò, stasera ci sarà una visita alla città di Narni, e poi appunto si concluderà mercoledì con l'incontro con i giovani e la città, quindi l'ecumenismo e i giovani, e alla fine verrà consegnato proprio ai giovani la carta ecumenica. Sono venute più di 200 persone da tutta Italia per partecipare a questo convegno, un appuntamento appunto importante, lo ripeto, a livello italiano e anche a livello europeo, un segnale importante da una parte per la nostra diocesi, ovviamente, perché è un altro dei grandi eventi nazionali che vengono ospitati a Terni, e dall'altro è anche un appuntamento importante per tutti i cristiani d'Italia e d'Europa, perché insomma ne abbiamo parlato tante volte anche in questa trasmissione, ci sono ancora tante divisioni tra i protestanti, i cattolici e gli ortodossi, molte di meno, è la cosa può sembrare paradossale, in realtà non lo è, perché poi purtroppo spesso sappiamo che più che di fede si tratta di potere, no? Quando ci sono contrasti, politica, quindi forse non ci stupisce il fatto che gli ortodossi e i protestanti, pur così lontani tra loro da un punto di vista
dottrinale,
teologico, sicuramente noi cattolici siamo in mezzo, no? Mm-hmm. Se vogliamo, perché per certi versi potremmo dire che gli ortodossi sono rimasti un po' più indietro a livello storico, cioè mantengono una fede, un rituale, una liturgia che è rimasta comunque fedele ai primi secoli del cristianesimo, cioè per certi versi noi, io dico sempre questa cosa, magari dà anche fastidio a qualche cattolico, però io dico sempre che gli ortodossi sono come noi eravamo, i protestanti sono come noi saremo, nel senso che gli ortodossi hanno una liturgia probabilmente, anche una teologia, che è sicuramente molto simile a quella che in Italia o nelle chiese cattoliche c'era fino al terzo, quarto, quinto secolo dopo Cristo, mentre i protestanti sin dal 1500 erano un po' come noi siamo oggi, cioè avevano una lingua nazionale, eccetera.
Un po' quindi più evoluti forse. Da
sono, sì, ora da dire così sembra offensivo nei confronti dei cattolici e dei protestanti, però d'altra parte ortodosso significa, no, appunto già la parola dice,
rigoroso.
Essere particolarmente rigoroso proprio alla tradizione, certo. Quindi sicuramente gli ortodossi sono molto ancorati comunque alle antiche tradizioni.
Poco elastici, forse poco flessibili dal punto di vista,
direi, fedeli alla tradizione. I protestanti invece sono sempre molto innovativi, per noi cattolici anche troppo innovativi, se vogliamo, no? Perché appunto hanno delle cose che probabilmente, io lo dico quasi sottovoce, ma ci arriveremo anche noi, c'è il sacerdozio femminile, la possibilità dei matrimoni per sposarsi, è probabile che prima o poi anche la Chiesa Cattolica li avrà, se non altro perché quando finirà tutti i preti dovrà comunque in qualche modo
certo, ricambiarli.
Per ora è una cosa che viene assolutamente rifiutata, ma insomma la Chiesa Anglicana, io parlando proprio in un convegno a Roma, anche questo internazionale proprio di biblisti, parlavo proprio mi confrontavo con ortodossi e con protestanti, no? Beh, gli anglicani ad esempio sono considerati meno protestanti dai protestanti perché sono praticamente dei cattolici, cioè nel senso che a livello teologico, a livello liturgico, gli anglicani sono praticamente come i cattolici, quindi vengono anche un po' guardati con distanza da un punto di vista ovviamente non umano, ma da un punto di vista così, diciamo proprio, perché sono, hanno una teologia che è identica praticamente al cattolicesimo, si differenziano soltanto perché non riconoscono il Papa, di fatto, eppure è non a caso gli anglicani sono stati gli ultimi a concedere il sacerdozio alle donne tra i protestanti.
Fatto di non riconoscere il Papa non è peraltro una cosa da poco.
Non è una cosa da poco, però mentre pensiamo a tutta la, alla teologia che i protestanti si differenziano, pensiamo all'Eucaristia, certo. I protestanti non riconoscono l'Eucaristia come sacramento, no? Loro considerano pane benedetto, non hanno il sacerdozio, questa è anche una cosa molto importante, se pensate i protestanti hanno delle guide, no? Che sono persone che hanno studiato teologia, ma non sono consacrati.
Certo.
Infatti noi diciamo erratamente diciamo che i preti protestanti si sposano, perché non sono preti, sono pastori. Il pastore è una figura guida, come era tutto sommato nel cattolicesimo dell'origine, perché in origine presbitero no, significa anziano, quindi il prete era semplicemente l'anziano della comunità, ed era sposato, aveva dei figli, San Pietro stesso era sposato, non sappiamo. Quindi in realtà non è che fosse una figura consacrata, non c'era l'ordinazione, e per i protestanti, per la maggior parte delle chiese protestanti non c'è proprio il sacerdozio, mentre invece gli anglicani non solo hanno i sacerdoti ma ne hanno anche i vescovi,
certo,
l'unica chiesa protestante ad avere i vescovi, certo, gli anglicani.
Dicono anche i protestanti che ognuno è sacerdote di se stesso, no? È un po'
così. Esatto, sì, c'è questa... Peraltro a me mi ha incuriosito molto, e qui chiudo un po' l'argomento, una frase che ha detto nel 1997 nel corso di un libro intervista a Josef Ratzinger, che noi avevamo anche pubblicato su Adesso, proprio nel numero dedicato al nuovo Papa e al vecchio Papa, proprio di, alla domanda, ma quando è che la Chiesa Cattolica riconoscerà il sacerdozio alle donne? Lui ha detto, ma io in realtà non credo proprio che ci sia questa necessità, perché dovremmo proprio superare un po' il concetto di sacerdozio e arrivare proprio a un ministero...
allargato.
Sì, un ministero proprio a, quasi a turno, cioè come fanno i protestanti, disse questa cosa, a me è stupito molto, detta da, da Ratzinger, però effettivamente è così che fanno i protestanti, cioè il pastore viene, è semplicemente appunto una persona preparata, che quindi può fare le omelie, perché non è che chiunque si alza fa l'omelia e dice una massa di stupidaggini, è ovvio, no? Però mentre noi sappiamo che nella dottrina anche più tradizionale della Chiesa Cattolica i preti sono... c'è questa sorta di genealogia, no? Cioè i preti sono in qualche modo creati dai vescovi e tramite l'ordinazione i vescovi sono successori degli apostoli, quindi c'è comunque una rigida separazione, sì, e di conseguenza c'è questa separazione tra i laici e il clero.
E il clero, certo.
Cosa che non c'è appunto nella maggior parte delle chiese protestanti, e invece c'è assolutamente nelle chiese ortodosse, ovviamente. C'è anche questa cosa, questa differenza da sottolineare, che mentre gli anglicani, appunto, i preti si possono sposare, per gli ortodossi i preti sono sposati, ma non possono sposarsi. Cioè le persone sposate possono diventare sacerdoti,
ma una volta
ma non possono diventare vescovi.
Non possono sposarsi.
E non possono sposarsi, come succede da noi per i diaconi. Certo. Il diacono da noi può sposarsi, può diventare diacono un uomo sposato, ma non può sposarsi
dopo
un
essere
diacono.
Diventato diacono, certo.
Quindi motivo per il quale
prima, insomma, ecco.
I diaconi giovani di solito poi diventano preti, mentre i diaconi sposati di solito sempre a una certa età, insomma, si fanno diaconi. Quindi ci sono grosse differenze a livello dottrinale, molte più ce ne sono tra ortodossi e protestanti di quante ce ne siano tra ortodossi e cattolici e tra cattolici e protestanti, proprio perché noi siamo un po' lì in mezzo, certo. Francesco. Eppure loro collaborano molto di più, c'è una grande, molta più armonia.
Nonostante tra siano molto chiese... distanti.
Sì, noi siamo più distanti ed è ovvio che è una questione comunque che non riguarda tanto la dottrina quanto proprio la gestione, sì, dicevi tu, no? Politica delle questioni. C'è soprattutto l'ostacolo principale, il primato di Pietro, il primato del Papa che viene comunque visto con distanza. Quindi è importante, insomma, che ci siano questi momenti in cui si possa dialogare tra le chiese e costruire un futuro nuovo, perché l'ecumenismo, insomma, per certi versi sarebbe tanto facile da realizzare, perché basterebbe un po' trattarsi davvero come fratelli, no? In fondo crediamo tutti nella stessa religione, quindi il problema è superare un po' le diffidenze che, ricordiamo, insomma,
che
hanno
sono anche
2000 anni quasi,
storica,
mille anni per gli ortodossi, 500 anni per i protestanti,
certo,
non è facile, insomma.
Da Lutero in poi, insomma, le differenze.
Io
sono
ricordo una frase bellissima dal film su Giovanni XXIII, in cui Giovanni XXIII accoglieva per la prima volta l'arcivescovo di Canterbury, cioè il leader della chiesa anglicana a San Pietro, no? E quando lo incontrava diceva sono 500 anni che non ci vediamo, ciao.
Come stai?
Bellissimo. E l'Osservatore Romano boicottò questa cosa non dando notizia, no? E non dando risalto a questa notizia, proprio perché la maggior parte poi della Curia Romana era contraria, certo, a questo atto di apertura di Giovanni XXIII, atto che poi fu portato avanti invece da Paolo VI e da Giovanni Paolo II, certo, e oggi possiamo dire anche da Papa Benedetto che sta continuando su questa strada.
Bene, allora questo convegno quindi è di questi giorni e
ovviamente io per tutti gli approfondimenti vi rimando come al solito al sito www.diocesi.it,
il sito, e poi la settimana prossima magari torneremo a parlarne. La seconda parte del nostro programma di oggi è invece dedicato alla
seconda parte, un libro Francesco, e poi ho visto un film che mi hanno sconvolto l'esistenza,
che hanno visto pochissimi peraltro, cioè, è quasi passato sotto silenzio, diciamo così.
È così, devo dire che
poco
la mia
pubblicizzato
fede...
Io se non fossi stato tu non me ne sarei accorto che era uscito il famigerato codice.
Devo dire che la mia fede è stata turbata
messa
da questa
dura prova.
Lettura messa a dura prova. Credo di non avere più fede nel cristianesimo. Credo che diventerò
Mi
iscriverò a Scientology.
Dan Brownista diventassi.
Divento un brownista. Beh, almeno questo sembra essere la principale paura di una parte della gerarchia.
Ridimensioniamo
cristiana.
Un po' il fenomeno.
Ecco, forse
secondo me
bisogna...
che è un fenomeno principalmente poi pubblicitario, cinematografico, artistico, se vogliamo, ma niente di più. Sì. Cioè, non c'è da averne troppa paura, secondo me.
Ma io
me.
Sinceramente, Francesco, ho sentito davvero delle persone allarmate che dicono: questo film mette in crisi la fede. Ho sentito gente che dopo aver visto il film, dopo aver letto il libro, perché poi il film è ancora uscito troppo da poco tempo, troppo recentemente, ma gente che mi ha detto: io guarda che questo libro è pericoloso, perché io ho sentito gente che ha letto il libro e ha perso la fede, all'anima della fede forte che c'aveva. Allora, innanzitutto, ecco, io volevo ripartire da una domanda che tu mi hai fatto la settimana scorsa.
Ripartiamo
a chiusura della puntata.
Sì.
Cioè il rapporto tra l'ultima tentazione di Cristo
è
il codice da Vinci. Beh, innanzitutto a me la cosa che mi colpisce di più, la prima cosa è proprio la reazione della Chiesa a queste due opere. Cioè io ero piccolo, devo dire, avevo 13 anni quando è uscito l'ultima tentazione di Cristo, e quindi avevo una visione comunque che è diversa da quella oggi, meno tecnica, no, della Chiesa,
anche forse meno matura, insomma.
Sì, era anche un po' abbastanza bigotto, devo dire, quindi ovviamente ora non posso giudicare con più di tanta lucidità quello che successe, però io ricordo sinceramente, io non so, tu eri più grande, forse te lo
sì,
ricordi meglio, ma
io
ricordo che comunque il Papa proibì ai cattolici di vedere questo film. Cioè io ricordo che ci fu un vero e proprio...
possiamo dire una crociata, una piccola crociata.
Insomma, una piccola crociata, messa all'indice in qualche modo questo film. Una reazione completamente diversa da quella che invece ha avuto il Codice da Vinci, che è stato criticatissimo dalla Chiesa, che criticandolo gli ha fatto tantissima pubblicità, peraltro, e dicevamo la settimana scorsa, tutto sommato forse qualche interesse ce l'ha avuto anche la stessa Chiesa, che si è fatta automaticamente pubblicità, diciamo l'Opus Dei ha riconosciuto apertamente, il leader dell'Opus Dei americano ha detto: beh, il Codice da Vinci ci ha fatto conoscere in America, noi avevamo bisogno di essere conosciuti.
Non sapeva nessuno chi fosse.
Nessuno sapevamo chi fosse, adesso ci conoscono tutti. Quindi comunque, tutto sommato, e non è stato soprattutto, questo ci tengo a dire, una parte... Qualche Monsignor Amato, per esempio, il segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha invitato al boicottaggio. Tanti cattolici hanno boicottato il film, ma non c'è stata una proibizione, cioè non è stato detto che questo film danneggia la fede, e quindi non è stato proibito ai cattolici di vederlo. Da questo punto di vista, io volevo anche ricordare un altro esempio molto celebre, che da questo punto di vista non mi riguarda a livello personale e nemmeno a te, perché penso che anche tu non fossi nato, Francesco, quando ci fu il caso più clamoroso di scandalo, che fu quello de Il Vicario, un'opera teatrale, celebre opera teatrale, su i silenzi di Pio XII nei confronti del nazismo, che fece scandalo e verso la quale veramente la Chiesa fece una grossa crociata. Io questo me lo racconta sempre mia madre, che dice che a Terni anche ci fu addirittura una processione religiosa per protestare contro l'allestimento di questo spettacolo teatrale, e poi a sua volta ci fu una controprocessione, una contromanifestazione anticlericale per protestare contro i cattolici che protestavano. Cioè ci fu una vera e propria guerra, insomma. Questo, ripeto, me lo racconta mia madre, che approfitto per salutare, perché si lamenta sempre che non la saluto mai.
Facciamolo.
Ciao mamma.
Vabbè, uso privato del mezzo pubblico.
Sì, no, se no dice sempre che non ne parlo mai, non la saluto mai, eccola. Allora, no, davvero, insomma, ci fu questa una vera e propria crociata, insomma. E allo stesso modo, per l'ultima tentazione di Cristo ci fu uno scandalo autentico, cioè la Chiesa si scandalizzò in modo veramente serio. Io ho l'impressione che nel Codice da Vinci ci siano stati alcuni, una parte del cattolicesimo, probabilmente quella anche un po' più più agguerrita, più integralista, che davvero
un po' reazionaria, forse.
Un po' reazionaria, anche un po'. Beh, io non avrei voluto usare quel termine, però
vabbè,
insomma,
io,
tu l'hai usato e io lo sposo a sto punto. Ecco. Perché, insomma, sinceramente, no, di quelli che veramente non puoi neanche toccare, no? La Chiesa, come quelli che appena tocchi un crocifisso, sembra che hai tirato fuori, hai tolto Gesù Cristo, insomma, no? A tal proposito cito la frase di un sacerdote che nella messa di due domeniche fa, non dico chi è, ma un prete insomma molto importante,
locale.
Molto importante, locale. Che durante l'omelia della domenica ha detto, siccome si parlava dell'ascensione di Gesù, ha detto ricordiamoci che Gesù è asceso, quindi è nel cielo, invece noi continuiamo a cercarlo sulle pareti e ce l'abbiamo se non lo troviamo, no? Ecco, questo dovrebbe farci riflettere. L'ultima tentazione di Gesù, nel merito della questione, la differenza è stata l'ultima tentazione di Cristo, peraltro è citato all'interno del Codice da Vinci, ovviamente a sproposito, chiaramente, come la maggior parte delle citazioni del Codice da Vinci. Perché? Perché a livello teologico siamo addirittura agli antipodi, ovvero la Chiesa si scandalizzò per l'ultima tentazione di Cristo semplicemente, solo ed esclusivamente per le immagini che questo film proponeva. Per chi non lo sapesse, lo ricordo, l'ultima tentazione di Cristo mostrava delle immagini in cui Gesù faceva l'amore con Maria Maddalena. E quindi questa immagine fu ritenuta blasfema, vedere Gesù che va a letto con una donna fu ritenuta un'immagine blasfema. È interessante sapere che se la Chiesa si è scandalizzata molto più per il libro che del film del Codice da Vinci, qui si tratta del contrario, cioè del libro L'ultima tentazione. La Chiesa non si scandalizzò, non disse assolutamente nulla. Si scandalizzò per il film di Martin Scorsese.
Probabilmente perché non vendette quanto ha venduto quello di Dan Brown.
E questo è ovviamente un ottimo motivo. L'altro motivo, a mio parere, è proprio il fatto che furono le immagini a dare fastidio, non il contenuto. Perché? Perché l'ultima tentazione di Cristo ha una visione di Gesù eretica, se vogliamo, è molto innovativa. Cioè, presenta un Gesù per la prima volta nella storia della letteratura, credo, nella storia del cinema, presenta un Gesù che prova dei sentimenti umani, cioè ci mostra Gesù come uomo. In seguito l'avrebbe fatto, e a mio parere, molto meglio I Giardini dell'Eden di Alessandro Dalatri.
Sì.
Con la differenza che I Giardini dell'Eden di Alessandro Dalatri ci mostra un Gesù ecumenico, da questo punto di vista, perché è stato scritto con un ebreo, quindi un Gesù molto terreno, ma ci mostra Gesù come un ragazzo, un giovane, come tutti noi, in ricerca della propria vocazione, in ricerca della propria strada. Quindi ci mostra la formazione culturale di Gesù, I Giardini dell'Eden, e questa è l'umanità di Gesù, come la mostra I Giardini dell'Eden. Mentre l'ultima tentazione di Cristo ci mostra un tipo di non solo non ci mostra, diciamo, il figlio di Dio, ma un uomo che sinceramente, Francesco, io non lo prenderei mai come esempio, perché è il prototipo del cattolico frustrato e bigotto, tormentato dall'idea del peccato. Cioè ci mostra un Gesù che incazzato tutto il film perché sta sempre a litigare col demonio, con le tentazioni, con qua. Cioè è un tipo, sinceramente, io ne prenderei le distanze. Cioè uno così mi fa un po', cioè mi fa anche pena al limite, un Gesù
un
così
un po' integralista,
e dico, beh, insomma, io non lo prendo come esempio, non come figlio di Dio, ma proprio come uomo. Stamine lontano. Io personalmente preferisco prendere altri esempi. Allora
sì, però da qui a dire comunque che il film fece scandalo,
il film non fece scandalo per questa è la cosa buffa, che presentava un Gesù, se vogliamo, eretico, appunto innovativo, ha avuto merito da questo punto di vista, ma non fu questo a scandalizzare, proprio perché in realtà questa visione di Gesù è molto tradizionalista. Cioè, al di là del fatto che ci presentava un Gesù tentato, però anche il Vangelo ci presenta Gesù che ha le tentazioni, quindi
nel deserto
non era poi così tutto sommato scandalosa questa visione di Gesù, ma le immagini, solo le immagini. Perché lo ricordiamo, nel film L'ultima tentazione di Cristo, sì, è vero che Gesù fa l'amore con la Maddalena, sposa la Maddalena, fa dei figli con la Maddalena e muore di vecchiaia, ma è solo una tentazione,
non
è una
solo
visione,
ma poi a un certo punto
sogno.
Si vede che è un sogno, mentre
è un sogno,
si vede ancora lui in croce.
Quindi in realtà L'ultima tentazione di Cristo, da questo punto di vista, è molto ortodosso, perché ci mostra che alla fine di questa lunga tentazione in cui Gesù immagina la propria vita come sarebbe
tutto
se sposasse la Maddalena,
essere nella norma.
Esatto, cioè lui alla fine finisce questa visione, finisce questo sogno e muore sulla croce.
Invece il Codice da Vinci ha una visione comunque
distorta. È tutto
distorta.
L'opposto. Tanto è vero che il Codice da Vinci parte dicendo: la Chiesa per secoli ci ha detto che la Maddalena era una prostituta, invece non è vero. L'ultima tentazione di Cristo ci mostra la Maddalena non solo come ex prostituta, ma proprio come prostituta in attività, nel senso che ce la mostra anche mentre lavora.
Praticante.
Praticante proprio. Quindi assolutamente il Codice da Vinci ha una visione teologica che ha gli antipodi dell'ultima tentazione di Cristo. Quindi l'ultima tentazione scandalizzò per le immagini che proponeva, certo. Mentre il Codice da Vinci per la teoria,
per
che
la
propone.
Filosofia,
esatto, così. Perché invece secondo il Codice da Vinci la Maddalena sarebbe stata, non era assolutamente una prostituta, era la moglie di Gesù, mm-hmm. anzi addirittura di stirpe regale, quindi mm-hmm. una nobile donna se vogliamo, che ha sposato Gesù,
da cui
ha fatto,
poi ebbe origine una delle principali
da cui poi europee, la sua figlia francese. Sara sarebbe, lei sarebbe andata in Francia, avrebbe partorito una ragazza chiamata Sara. E questa Sara poi sarebbe la progenitrice dei Merovingi.
E lei sarebbe il Santo Graal, proprio.
Il Santo Graal sarebbe la Maddalena, sarebbe in quanto corpo. Il ventre che ha il accolto ventre. Il sangue, esatto, di Gesù. Esatto. Quindi è una teoria in realtà che ha scandalizzato in questo caso, ma mm-hmm. nel film e nel libro non ci sono assolutamente immagini scandalose da questo punto di vista, non si vede mai la Maddalena con Gesù. Cioè, anzi,
senti,
non si
ma
vede
dal
mai
punto di vista degli scandali, ti volevo fare un paragone con questi film che tu hai citato e anche con un altro del passato. Anche Pasolini fece un film scandaloso da questo punto di vista, che era La Ricotta, non so se te lo ricordi.
Sì, io non l'ho visto, ne ho sentito molto parlare e sì, so che anche questo fece praticamente scalpore, perché proponeva
la crocifissione di Cristo, mentre sotto, appunto, sul Golgota, insomma, sotto la croce c'erano dei soldati romani e dei poveracci che litigavano per una ricotta da spartirsi tra loro. Quindi, come al solito, una visione da parte di Pasolini molto proletaria anche della filosofia cristiana. Quindi, anche da quel punto di vista, all'epoca Pasolini scosse molto l'opinione pubblica, soprattutto quella cattolica.
Anche se restiamo, penso, anche qui nelle immagini che danno fastidio, sì, no? Sì, perché sì. Poi in realtà Pasolini da un punto di vista cattolico era molto ortodosso, così ortodosso se vogliamo, mm-hmm. pur avendo questa visione rivoluzionaria del cristianesimo. Cioè non dobbiamo confondere la visione, diciamo, no, l'interpretazione che uno dà al cristianesimo con l'eresia. Certo. Cioè io posso essere assolutamente fedele alla dottrina cattolica e dare una mia visione devo avere una mia visione personale di Gesù, certo. Altrimenti significa che non ho assimilato questa figura nella mia vita, no? Quindi Pasolini aveva una visione personale di Gesù, sicuramente proletaria, rivoluzionaria, ma comunque assolutamente fedele alla dottrina cattolica, così fedele che Pasolini ad oggi è stato l'unico regista al mondo che ha fatto un film basato su un Vangelo.
Sì,
mentre tutti hanno fatto un film su Gesù,
sì, sì.
Ispirandosi a vario titolo ai Vangeli, tutti, da Rossellini a Mel Gibson,
anche.
Da Zeffirelli allo stesso Scorsese, che comunque si basa sui Vangeli in qualche modo. Lui è stato l'unico a prendere un Vangelo, il Vangelo secondo Matteo ovviamente,
e a farlo
così
film.
Com'è, senza nulla aggiungere, sine glossa, come direbbe San Francesco. Mm-hmm. Ed è questo il motivo per cui il Vangelo secondo Matteo è ancora oggi il film più apprezzato dalla Chiesa Cattolica.
Certo. Senti, dal punto di vista proprio degli scandali, in questi giorni esce anche un altro film che già dalla Chiesa è stato guardato con un certo sospetto, cioè Omen, il presagio.
Sì, beh, qui siamo...
Che è un rifacimento a sua volta di un film degli anni 70 con Gregory Peck che fece molto scalpore. Insieme all'Esorcista, insieme a Rosemary Baby, è uno di quei film che la Chiesa ha sempre guardato con un certo sospetto, perché parla di Anticristo, parla di Apocalisse.
Sì, beh,
secondo
penso
te ci
che...
sarà anche da questo punto di vista, nei confronti di questo film, una piccola o grande levata di scudi?
Forse, non lo so. Poi è bello che esce il 666, no? Il 6 giugno 2006.
Questa è una trovata pubblicitaria.
Beh, ma come tutti i resti, d'altra parte. Nel senso che comunque qui siamo appunto nel campo del folklore, non credo che ci sia nulla di né di dottrinale né di teologico. E appunto, come hai detto tu, si inserisce un po' nella scia dell'Esorcista, dei film di Rosemary Baby, di questi film horror che prendono come spunto la Chiesa Cattolica. Ma da questo punto di vista, Francesco, ecco, il Codice da Vinci stesso, ecco, io sono assolutamente contrario a questa visione, questa ipotesi, che poi è stata fatta da una minoranza anche dei cattolici, di Codice da Vinci come complotto massonico, ateistico, no? Contro la Chiesa, cioè come la punta dell'iceberg di un complotto internazionale che mira a distruggere la Chiesa Cattolica. Questa è stata un'accusa che è stata fatta al Codice da Vinci. Questa è una boiata pazzesca.
Probabilmente sì, non sta né in cielo né in terra.
E io il Codice da Vinci è più raffinato sicuramente da questo punto di vista rispetto a Omen, il presagio, insomma. Però è la stessa identica cosa. Cioè tu vuoi fare un film dell'orrore, no? Di che cosa parli? Beh, insomma, il diavolo è la cosa che mette più paura. È vero che siamo nel terzo millennio, però ancora il diavolo un pochetto tira, no? Certo. In quanto ad ascolti. Allora parli del diavolo. Vuoi fare un thriller, no? Voglio fare un thriller di successo. Non ho grande talento, perché se avessi grande talento, se fossi Conan Doyle, facevo un giallo con un assassino e via. O se ero Agatha Christie, no? Potevo anche fare un giallo di questo genere. Non c'ho questo talento. Provo a fare un libro su un serial killer? Non sono manco Thomas Harris, non sono in grado di indagare la mente di un assassino, di un serial killer, no. Allora mi devo affidare a qualcosa di già fatto, no? Cioè, basta che parli di un argomento che già di per sé tira. Allora, vuoi parlare di mistero o di che parli? Dunque, o degli alieni, e infatti non a caso il primo romanzo di Dan Brown, La verità sul ghiaccio, ha a che fare con la NASA, o parli del governo americano, che è la struttura di potere più forte, quindi con più misteri, no? Ma l'hanno già fatto, hanno fatto un film proprio uscito, credo, l'anno scorso, sui Templari, che il tesoro dei Templari sarebbe stato portato in America e qui sarebbe stata l'origine della fortuna del popolo americano.
Solo, ma la mappa per rintracciarlo sarebbe stata sul retro della Costituzione d'Indipendenza del 4
e
luglio.
E il codice per trovare la mappa starebbe sulla banconota da un dollaro. Quindi, no, anche questo l'hanno già fatto.
Beh, dice, delirante, però.
Vuoi fare un bel thriller?
Noi veramente leggevo l'altro giorno un articolo sul Corriere della Sera in cui si diceva che tante volte per entrare al cinema bisogna far finta di essere stupidi.
Sì, soprattutto certi film, mi permetto di dire, americani.
Certe volte.
Perché
certo,
comunque, certo, beh, insomma, sempre, per fortuna, diciamo che hanno un'idea, una finzione, diciamo, riescono forse...
non a caso vengono definite le americanate, insomma.
Ecco. Senti, allora,
andiamo a concludere?
Sì, insomma, ecco, alla fine Dan Brown ha detto: se voglio fare un thriller, un argomento misterioso, di che posso parlare? Ma prendo la Chiesa Cattolica, che ha 2000 anni di misteri, e ci faccio il thriller. Cioè, certo, è quello, in realtà il Codice Vinci puntava soltanto a fare audience, non è che aveva nessun... Perché se avesse voluto distruggere veramente la Chiesa Cattolica, ma ce n'aveva le cose da dire, cioè di misteri veri, certo, di segreti veri da nascondere la Chiesa, ma ce n'ha, ma basta che pensiamo al caso Calvi, alla morte misteriosissima di Giovanni Paolo I, che non è stata fatta autopsia,
Marcinkus,
a Emanuela Grandi, a tutto il caso appunto dello IOR, fino a recenti, all'omicidio della Guardia Svizzera. Cioè, la Chiesa poi spesso, approfittando del fatto che è uno Stato autonomo, ma ha spesso coperto, no, ha impedito di fare delle indagini, lo stesso attentato al Papa, sappiamo, insomma, questa grazia concessa alla Lega, già approvata dalla Chiesa Cattolica, insomma, un pochino a me mi è insospettito, perché voglio dire, un conto è perdonare, un conto è liberare un prigioniero, no, abbandonando per sempre la possibilità di scoprire la verità su questo mistero. Evidentemente non c'ha nessun interesse a scoprire quale sia la verità, forse perché già lo sai tu. Cioè, di misteri, voglio dire, uno volendo, ma ce n'aveva da fare. Invece lui ha inventato, Dan Brown, ha inventato tutto una serie che non hanno una minima credibilità e che sono verificabili veramente anche leggendo pochissime cose. Quindi
è pura fiction, dai.
Quindi sì, in realtà non c'è nessun intento di distruggere o di gettare discredito sulla Chiesa Cattolica, ma soltanto quello di fare un thriller che approfittasse di argomenti abbastanza modaioli, come i Templari, come i complotti sulla Chiesa, il Sacro Graal, e di farci un e da questo punto di vista l'operazione è pienamente riuscita, ma non c'è nessun intento, e soprattutto il film, tra l'altro, che attenua molto, lo dicevo già la settimana scorsa, lo scandalo, non sono assolutamente pericolosi per la Chiesa, né tanto meno per la fede. Io invece vorrei dire una cosa a concludere, che su Maria Maddalena è da approfondire, e magari questo, al di là del Codice Vinci, lo approfondiremo in futuro, perché è una figura che comunque è vero che va riabilitata. Non era la sposa di Cristo, ma non era nemmeno una prostituta. Questo dobbiamo dirlo.
Questo potrebbe essere il tema della prossima puntata. Grazie a Arnaldo Casali, che ritroveremo appunto la prossima settimana.